Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, cari amici, celebriamo questa domenica. Sarei tentato di farla breve, anche perché sapete, con due parole potremmo terminare tutto quanto il grande pensiero che questa liturgia della parola ci apre. Sono due parole che iniziano per S: seduzione e sequela. Iniziamo da quella che può sembrare più divertente ma meno appropriata, seduzione. Perché? Perché tante volte noi la seduzione la vediamo come qualcosa di negativo, ma è tutt'altro che negativo, è necessario. Tra l'altro, se badiamo bene alla nostra storia, alla nostra vita, da cosa sono nate le nostre famiglie? Se non da una seduzione vicendevole tra uomo e donna. Un uomo che seduce una donna che seduce un uomo, e quindi dicono: proviamo a inseguirci a vicenda. Per quanto tempo? Per tutta la vita. Se siete qua e siete costituiti a famiglia, probabilmente è così. Di seduzione, di grande seduzione, al di là del profeta Geremia, e quindi anche di desiderio di sequela, ce ne parla il Salmo responsoriale, soprattutto il responsorio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia, dall'aurora io ti cerco. Adesso io guardo alla mia vita. All'aurora solitamente sto ancora dormendo, e se qualcuno prova a svegliarmi dicendo: dai, corteggiami all'aurora, io sono sacerdote, quindi il mio corteggiamento dovrebbe essere la preghiera mattutina di buon mattino. Ma mi metto anche nei panni di una famiglia: la moglie e il marito che si svegliano, dice, e fammelo una carezza. Se non c'è l'innamoramento, se non c'è la seduzione, se non c'è il desiderio di seguire l'altro, la controparte dice: torna a dormire. E invece questo salmo che cosa ci presenta? Ci presenta un desiderio vivo e ardente dell'altro, naturalmente di Dio. Ma non dimentichiamoci mai che il Signore salva l'uomo con qualche altro uomo. Il Signore fa innamorare di lui grazie ad altre figure umane. Quindi possiamo ben parlare del rapporto che c'è all'interno delle nostre famiglie. Sete di te l'anima mia, fin dall'aurora. E poi quest'oggi abbiamo due figure abbastanza simili, non solo tra di loro ma anche abbastanza simili a noi, perché poi la storia dei figli di Dio si ripete. Certo, qui abbiamo Geremia prescelto come profeta, poi abbiamo Pietro, colui sul quale aveva puntato tutto, nonostante non è che poi fosse chissà quanto affidabile. Il Signore si innamora di noi uomini, il Signore desidera creare attraverso ognuno di noi una storia d'amore. Il Signore ha sedotto Geremia e lui si è lasciato sedurre. È la storia della nostra prima vocazione, quando magari a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni, a 80 anni, un minuto prima della morte, finalmente ci lasciamo abbracciare dal Signore. Diventiamo inermi, ci stufiamo di scappare alla sua seduzione e iniziamo a relazionarci con lui non come con un'entità astratta, non come con un'istituzione, ma proprio come un amico, proprio come l'amato. E qui abbiamo Geremia che si è lasciato sedurre, ha deciso di seguire la via, la verità e la vita di nostro Signore Gesù Cristo. Che cosa accade? Il più delle volte seguire Cristo è un po' una condanna. È la condanna della croce. Del resto qualcuno lo ha annunciato a Maria Santissima quando andò a presentare questo bambino al Tempio. Dice, lui è qui come segno di contraddizione. E una spada ti trafiggerà il cuore. Oh Signore mio, ma chi me l'ha fatto fare di mettere al mondo un figlio problematico così fin da subito, fin da bambino? Se sapevo, ti dicevo, ok, ne riparliamo tra un paio d'anni. Non è forse anche la nostra storia? Quando ci viene affidata la custodia di un qualcuno di scomodo, che però sappiamo benissimo porterà tanta gloria. Con Geremia succede la stessa cosa. Dice, ma chi me lo fa fare a seguire il Signore che è tanto scomodo? No, tornerò ad essere uomo, tornerò a seguire le passioni della carne, le passioni del mondo. Eppure nel suo cuore c'è quel fuoco ardente che per grazia la vince. E poi abbiamo la seconda figura, Pietro, che ci rappresenta almeno 150 giorni l'anno, il prescelto dal Signore, uno dei più vicini al Signore, che però talmente tanto si sentiva sicuro di se stesso e del suo rapporto con il Signore, talmente tanto credeva di conoscere la volontà di Dio, che si mette contro la volontà di Dio, al Signore che sale a Gerusalemme e gli annuncia che lui dovrà soffrire, essere maltrattato, venire ucciso, ma risorgere il terzo giorno. Forse gli si tappano le orecchie all'essere ucciso. Quindi entra in crisi e dice, no, il re non può finire ucciso su una croce. Io ti bloccherò perché questa non è la volontà di Dio. Adesso proviamo a ristabilire un pochino la gerarchia. C'è la Santissima Trinità, Dio Padre, Gesù Cristo mandato da Dio per indicarci la via, la verità e la vita. Che cosa ha fatto durante la sua vita terrena? Ha seguito le indicazioni del Padre. Qual è la nostra missione di uomini costituiti a immagine e somiglianza del Signore? Ripercorrere nella nostra vita terrena tutti quelli che sono i comandi del Signore, tutti quelli che sono stati gli esempi del Signore per noi. Vivere in amore, pace, benevolenza, compiere la carità nella vita quotidiana, ma soprattutto realizzare quello che diciamo nel Padre nostro. E mi sa che alcune volte non tanto ci crediamo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Il regno del Signore è un regno di giustizia e di diritto. È un regno che richiede dei sani sì, ma anche dei robusti no. È questa la volontà che desidera che ognuno di noi segua Dio. Vogliamo entrare nella sequela. Iniziamo a compiere la volontà di Dio, la verità che è scritta nei nostri cuori, quella verità che magari ci porterà anche a separarci da tante cose belle per questo mondo, ma che ci allontanano da Dio, che sono per noi Satana, divisori da Dio. Sia lodato Gesù Cristo.